Buongiorno a tutti. È stato quello da cui partiamo un provvedimento con caratteristiche fortemente innovative nella regolazione del diritto del lavoro, perché il legislatore è stato consapevole che siamo in presenza di cambiamenti che hanno caratteristiche di velocità e di imprevedibilità senza precedenti. Sarebbe stato quindi illusorio produrre una legge con la pretesa di fissare il cambiamento stesso, di tipizzarlo, irrigidirlo nella norma sulla base dell'osservazione del presente. In realtà il cambiamento, come dicevamo, ha una velocità tale che non può mai essere ragionevolmente rincorso da una norma di legge. La norma di legge, per definizione, ha tempi di approvazione che sono incompatibili con quelli che ragionevolmente caratterizzeranno le trasformazioni nei modelli organizzativi della produzione di beni come di servizi e quindi ancora una volta ritroviamo una inversione nella gerarchia delle fonti, della regolazione, nel senso che il contratto prevale sulla legge. La legge è leggera, la legge non è, rigidamente prescrittiva, non è accompagnata da sanzioni, descrive, le caratteristiche essenziali della, trasformazione dei modelli organizzativi. È finita davvero la seconda rivoluzione industriale, quella fondata sui modelli organizzativi di tipo verticale, sul lavoro inteso come mera esecuzione di ordini gerarchicamente impartiti. Non ci siamo molto accorti, e non se ne sono molto accorte le amministrazioni pubbliche, della terza rivoluzione industriale, quella dell'informatica, se me lo consentite, nel senso che l'informatica non ha dispiegato nelle amministrazioni pubbliche tutto quello che avrebbe potuto determinare, ma soprattutto la terza rivoluzione industriale non ha influito sulla regolazione dei rapporti di lavoro, che sono ancora oggi figli della seconda rivoluzione, della fabbrica fordista, per capirci, e inizia invece con questa, ci auguriamo che inizi davvero ora sulla spinta soprattutto delle tecnologie e delle elaborazioni dei modelli organizzativi che sollecitano un cambiamento che ci faccia uscire definitivamente dal Novecento economico, ma anche, se mi consentite, anche politico e sociale, o almeno così dobbiamo auspicare. Cosa dice la norma soprattutto? La norma non parla soltanto di lavoro da remoto, non parla soltanto di relativizzazione dell'orario di lavoro e della postazione fissa, del superamento, se volete, ma soprattutto sottolinea come il lavoro si possa svolgere attraverso le nuove tecnologie digitali per fasi, per cicli, per obiettivi. Cioè il lavoro subordinato cambia davvero e assume caratteristiche che lo avvicinano per molti aspetti a quello che ieri chiamavamo lavoro autonomo, lavoro indipendente. Cioè il lavoro autonomo indipendente si realizzava per obiettivi, per risultati, il lavoro subordinato, come dicevamo, essenzialmente per l'adempimento di ordini gerarchici. Cambia significativamente il modo di produrre e il modo di lavorare. Questo si limita a dire la norma, rispetto ad un testo originario che si preoccupava essenzialmente di indicare la possibilità dicevo, di lavorare da remoto, non più solo all'interno di uno spazio fisico, su una postazione fissa, sulla base di un rigido orario di lavoro. Certo, questa nuova disciplina si deve conciliare con altre regole che sono figlie del Novecento e che un po' alla volta dovremo cambiare. Per esempio, l'orario di lavoro. Si dice che l'orario di lavoro deve essere ancora quello dei contratti, quello che le direttive europee peraltro ci impongono di avere. Quindi ci sono dei limiti massimi che devono essere garantiti. Anche se è evidente che la stessa regolazione europea dovrà riflettere sulla necessità di superare il significato troppo rigido attribuito all'orario. Io considero molto stucchevoli e molto antistoriche le polemiche che ci sono state anche sulle odiose forme di assenteismo, ma tutte centrate sul tornello e sul badge, ancora su criteri di valutazione del lavoro pubblico che non sono quelli di cui stiamo parlando. Allora dicevo, meno legge, più contratto. Il contratto è il contratto individuale, il che non esclude che ci sia una cornice di intese di carattere collettivo, soprattutto di prossimità, perché più sono prossime queste intese, più sono capaci di favorire l'adattamento reciproco fra il datore di lavoro e il lavoratore in funzione di obiettivi condivisi. Ma il contratto individuale è necessario perché si tratta di regolare quella prestazione, quel modo di concorrere agli obiettivi di produzione usando appieno le tecnologie. E quindi il contratto individuale dovrebbe definire le modalità della prestazione. Dicevamo, lo smart working, anzi lo dico ora, non è una nuova tipologia contrattuale, è una modalità di esecuzione delle tipologie contrattuali tradizionali. Quindi definisce il contratto individuale le modalità con cui si realizzano le prestazioni di lavoro, può indicare anche i luoghi nei quali queste prestazioni si possono svolgere, e descrive le tecnologie che vengono affidate, indica il potere di controllo sulla prestazione, il potere del datore di lavoro di controllo sulla prestazione, prevede per la prima volta un diritto del lavoratore non solo a quei limiti di orario di cui dicevo, ma alla disconnessione, cioè alla possibilità di disconnettersi e di non essere H24 chiamato a rispondere alla comunicazione aziendale. E allo stesso tempo però introduce il vero postmoderno diritto nel lavoro, che è il diritto all'apprendimento continuo. E questo diritto all'apprendimento continuo, al continuo, diciamo, empowerment della persona nel lavoro, alla continua possibilità di essere autosufficiente nel mercato del lavoro, questo diritto dall'apprendimento viene descritto da fonti formali, non formali, informali. Quindi non è l'apprendimento soltanto, per capire, in aula, con lezioni frontali, non è, ma è quell'apprendimento moderno che si realizza con tante modalità, non è solo in aula, non è solo by doing, facendo nel lavoro, ma è un apprendimento che si realizza in tanti modi, e sono i tanti modi che potrebbero essere anche declinati in quel contratto individuale in modo specifico, così che il diritto all'apprendimento, così codificato nella legge, ma inevitabilmente promozionale, non sanzionato, possa poi essere invece codificato più puntualmente, anche con qualche civilistica sanzione per quanto riguarda eventuali comportamenti opportunistici sia del datore di lavoro che del lavoratore, perché questo diritto sia effettivo. Non c'è articolo 18 che salvi un posto di lavoro che si consuma, che si esaurisce, ma c'è un diritto all'apprendimento che può rendere la persona permanentemente occupabile. Si indica peraltro nella legge, a fianco di questo diritto all'apprendimento, il diritto alla certificazione periodica delle competenze. Le competenze, noi dirò poi qualcosa velocemente quelle che nel pubblico impiego chiamiamo profili professionali, insomma, sulle mansioni. Noi siamo abituati a considerare le mansioni come uno strumento di tutela del lavoratore, ma rischiano di essere gabbie rigide di fronte alla continua possibilità di accedere a conoscenze, competenze, abilità. Il lavoratore deve avere la possibilità quindi anche di vedersele certificate periodicamente, non in modo formalistico e burocratico, ma in modo sostanziale, in modo che ci sia sempre riconoscimento della sua evoluzione professionale e che questa evoluzione professionale sia incoraggiata, questa continua transizione professionale sia incoraggiata, perché poi abbia un suo riconoscimento sia nell'organizzazione della produzione di questi servizi che anche, perché no, nella remunerazione. Vengo velocemente a cinque criticità nelle amministrazioni pubbliche. In primo luogo, le amministrazioni pubbliche hanno tradizionalmente, anche nei livelli di governance, privilegiato sempre un approccio per adempimenti formali, mentre questa è proprio la volta per cui bisogna avere un approccio sostanziale per obiettivi di riorganizzazione. Guai a noi se invece dovesse prevalere ancora una volta un approccio formalistico, causidico. Mi ha spaventato un po' la bozza di linee guida che il governo ha trasmesso alla conferenza Stato-Regioni per l'esame congiunto, perché è, a proposito di agilità del lavoro, non è molto agile, è di 25 pagine e prevede 40 adempimenti. Minchia, combinato disposto. E se partiamo con questo piede, probabilmente potremmo spaventare anziché incoraggiare i cambiamenti dei modelli organizzativi. L'età media nelle amministrazioni è dal 2001 al 2016 è passata da 43 a 51 anni. Le ragioni le conosciamo, il blocco delle assunzioni, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo partire dall'idea che le tecnologie digitali, ma questo ce lo può dire Mariano, il professor Mariano Corso meglio di chiunque altro, non sono in fondo banali, sono tigri di carta quando pensiamo che possano essere una barriera ad una certa età, una barriera insormontabile. In realtà chiudiamo gli occhi e possiamo attraversare la tigre di carta e renderci conto di una dimensione accessibile a tutti. Profili professionali, mansioni, inquadramenti, struttura della retribuzione. Io mi ricordo che cominciai l'esperienza di governo molti anni fa guidando una commissione sui profili professionali che fece una cosa orrenda, ma dovette farla per porre fine ai contenziosi, il cosiddetto compattamento. Voi siete tutti giovani e non potete ricordare cosa fu nelle amministrazioni. Mi tappai il naso e feci quello che dovevo fare. Quel mondo non può non essere messo in discussione. Quel mondo che Giannini aveva anche così minuziosamente descritto, così dettagliato, così inducendo tutte quelle segmentazioni, deve essere soggetto a una profonda rivisitazione. Essenzialmente i profili attuali sono dell'83, se prevalentemente. Quindi questo ci dà l'idea che sono passate in mezzo due rivoluzioni industriali e d'altronde, pensate, il contratto dei metalmeccanici recente ha rimesso in discussione le mansioni che erano del 74, gli inquadramenti e le mansioni che erano del 74. Immaginate la fabbrica del 74 e quella di oggi. Infine, last but not least, le relazioni sindacali. Ho detto prima, meno legge, più contratto. Le amministrazioni pubbliche sono state invase da una torrenziale produzione legislativa nel corso degli ultimi 25 anni. 25 anni fa io lavoravo ad un decreto che aveva come obiettivo quello di transitare dai procedimenti ai risultati, dagli atti ai risultati. Dagli atti ai fatti, dicevamo allora, dagli atti ai fatti. In America parallelamente parlavano di from red tape to results, dal nastrino rosso del file, del procedimento, ai risultati. Questa è l'occasione perché davvero questa rivoluzione si determini, ma come dicevamo non deve essere una legge invasiva, minutamente prescrittiva, lo strumento con il quale cambiare. Lo strumento fondamentale deve essere la contrattazione, ma la contrattazione presuppone due caratteristiche. Una, che ci sia il buon datore di lavoro, e molto spesso nelle amministrazioni pubbliche non c'è stato il buon datore di lavoro. Quel buon datore di lavoro che innanzitutto è garanzia che ci sia anche un buon sindacato che è tale nella misura in cui si confronta con un interlocutore che ha le idee chiare su dove voglia andare, dove voglia arrivare. E io mi auguro che sarà così, perché dovremo inevitabilmente, doverosamente affidarci molto al dialogo sociale, anche alle relazioni individuali, perché no, anche alle relazioni dirette tra buon datore di lavoro e lavoratore, il che ci porta ad escludere poteri di veto dell'organizzazione sindacale, poteri di veto che spesso hanno inibito la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Ma come vi ho detto, la mia critica non parte dal sindacato, la mia critica al passato parte dall'assenza del datore di lavoro ed è quindi innanzitutto compito della politica garantire il datore di lavoro. Tanti anni fa io volli la separazione fra indirizzo politico e attuazione amministrativa e ne sono ancora convinto. Ma questo significa esaltare la funzione della politica, chiedere alla politica di avere visione, di indicare all'attuazione amministrativa progetti molto ambiziosi e pretendere poi nella dimensione dell'attuazione amministrativa, innanzitutto dalla dirigenza, la capacità di attuare e di misurarsi con i risultati essa per prima. Così potremo chiedere a ciascun lavoratore di essere misurato sulla base dei risultati, valutato sulla base dei risultati, secondo una diversa struttura della retribuzione che inevitabilmente dovrà essere oggetto della futura contrattazione. L'accordo che è stato realizzato non mi è piaciuto per quanto riguarda l'immediato impatto di distribuzione su tutti i lavoratori in modo uguale degli aumenti retributivi, però avevamo i lunghi anni di assenza di contrattazione, ma io mi auguro che soprattutto il futuro sia in ciò che lì leggiamo la possibilità di avere quanto più relazioni cooperative sindacali di prossimità in ciascun ambiente di lavoro, in ciascun segmento delle funzioni pubbliche. Grazie.